questo è il motivo per cui siamo qui, e cioè per sentire Dio che ci parla, ma come sempre per ascoltare bisogna fermarsi un po'. Lo sanno bene i mariti e le mogli, i compagni e le compagne, chi vive insieme, insomma, lo sa benissimo che per ascoltare e parlarsi bisogna fermarsi. Ci sono delle volte che uno sta facendo delle cose e l'altro sta parlando e lui continua a fare le cose, in genere la moglie che dice: oh, smetti, mi senti, mi guardi, mi ascolti, altrimenti che parliamo fa? E così è abbastanza. Cioè per ascoltare bisogna fermarsi, per ascoltare davvero, adesso se solo per dire prendi il pane, posso anche continuare a fare le solite cose, l'ho sentito, ma per ascoltarsi bisogna fermarsi un attimo, senti, fermiamoci un attimo sul divano e parliamoci. È un po' che non parliamo più, dai, senti, devo proprio dirti una cosa, fermati. E questo vuol dire ti siedi e ti siedi. E in genere si inizia dalla lontana e poi si arriva al cuore. A meno che uno sia arrabbiato, è raro che quando parli arrivi proprio subito al nocciolo, cioè inizi a dire, sai, quella volta, no? Poi il problema è che quella fase mi sta ancora facendo male, dopo un po' te la dico. E ci arrivi però dopo 10 minuti, 15 minuti. Gli umani funzionano così. E quando vanno in chiesa funzionano così. Per questo allora adesso ci fermiamo 10 minuti e ci prepariamo ad ascoltare. E poi leggeremo un brano e proveremo ad ascoltarlo davvero. E in questi 10 minuti sentiamo una canzone, poi guardiamo un quadro, e questo ci aiuta un attimo. Sembra che giriamo da lontano, ma è solo per essere proprio qui, disposti a sentire. E poi sentiremo finalmente il Vangelo. La canzone è quella che avete sui fogli, è una canzone molto bella, dei Modà. Lo so che i Modà sono per gli adolescenti, ma a volte anche quelli che sono per gli adolescenti vanno bene per noi, che non siamo più adolescenti, credo la maggioranza di noi siamo ormai non più adolescenti. I Modà, in questa canzone, si intitola Se si potesse non morire, dicono fondamentalmente una serie di sogni. Allora, perché siamo qui? Qualcuno è partito da Ivrea, altri io sono partito da Centro Fossano, altri sono partiti da Monasterolo, altri sono partiti da altre parti, altri sono partiti da Via Sacco, da Via... perché siamo qui in una chiesa. Il motivo fondamentale per cui si va in chiesa è per tornare ancora a sognare. In chiesa si va per quello. Gesù Cristo è venuto per aprirci uno squarcio e permetterci di guardare un po' più in là, un po' oltre, per impedire che i muri ci chiudano gli occhi, ci impediscano di avere progetti sulla nostra vita. Ogni tanto la vita è un muro e dici: ma cosa vuoi che spero ancora? Con quel che mi è successo, con come sono fatto, con quel che ho attorno, cosa vuoi che sogni? E che vuoi che sogni? Quante volte nella nostra vita passiamo dei giorni dicendo: ma cosa vuoi che sogni? Ma cosa mi aspetti ancora dalla vita? Ma cosa posso? Ecco, allora a questo punto tu vai fino in chiesa, a una messa, a una lezione, e sei certo che vai lì per questo, per riprendere a sognare. Sono i sogni che muovono i passi, bellissimo. Sono i sogni che ci muovono i passi, mica il resto. Allora siamo qui a riprendere un po' di sogni, non quelli dei bambini, no, sogni da adulti, progetti, speranza. E allora iniziamo proprio con questa canzone, che è una serie di sogni sparati, per agganciare lì i nostri sogni, per dire, o perlomeno i nostri desideri, dire: buon Dio, aiutami a tornare a sognare per questa mia storia, per questo mio amore, per questa mia ferita. Ma dove sono? A sognare. Sentite che bella la canzone, sottolineo solo due o tre cosette, poi la sentiamo, le canzoni vanno sentite. Dice: avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose. È bello. Un sogno. Se potessi ogni tanto fermarmi un po' di più a guardare la bellezza delle cose. Siamo tutti di corsa, abbiamo tutti da fare. È un bel sogno. Dici: guarda la miseria. Se uscendo di qui sapessi guardare un po' di più le stelle, non ci sono stasera forse, non ho guardato. Qualcuna c'è. Se uscendo di qui avessi occhi abbastanza per guardare le stelle e dire: che meraviglia, mica male. O guardare mia moglie, mia compagna e dire: ma quanto sei bella. O guardare mio qua, che gli uomini sono carini, dai. Guardare il mio compagno, o guardare casa mia quando torno e dire: che fortuna, che casa, mamma mia, o passino al riscaldamento. Pensate, stasera tornare a casa e poter dire, ma che meraviglia di società in cui vivo, o persino il riscaldamento. Ah, mica male, un olio, come dice? Bene, se avessi un po' più di tempo per dire quante belle cose ho attorno. Seconda strofa, se avessi solo un po' più tempo per viaggiare. Ah, beh, un bel sogno, dici, mamma mia, non riesco mai a fare quattro passi. E allora, magari, tanto stasera dura un'ora questo qui, c'è ancora tempo per andarsi a fare una passeggiata. E perché non andiamo a fare due passi, dai? Andiamo a farci due passi dopo. E chi è lei, che va a prendere la macchina, ma chi è qui due passi a prendere la lumia, se li può fare, no? Bello. E viaggiare vuol mica dire andare a New York, anche, ma... Se le rose fiorissero senza spine, beh, questo è un sogno che non sapeva, ma... Sì, bello. Si potesse, e poi il ritornello, dove dice, si potesse anche volare. Sapete, noi ogni tanto vorremmo aver voglia di volare. Volare non vuol dire, appunto, avere le ali, no. Ma poter sentire un po' più leggere le cose. O certe volte poterle reggere, le cose, e non esserne schiacciati. Che bello, un bel sogno questo. Se io riuscissi a reggere sempre le cose che mi capitano e anche quelle che mi pesano. Bello. Se in un abbraccio si potesse scomparire, oh, che bello. Se fossimo capaci di dare abbracci di questo genere, cioè se io fossi capace di abbracciare una persona quasi scomparendoli dentro, cioè mettendoci l'anima, la pelle, i pensieri, porca la miseria. Bello questo sogno, se noi fossimo capaci di dare una carezza così, scomparire in una carezza. Cioè tu, quello lì in questo momento è tutto quel che c'è per me, non esiste più nient'altro, cioè tu e questa mano che ti accarezza. E se a certe volte riusciremo a dare una carezza così, wow, o un abbraccio, ammaggia. E se anche i baci si potessero mangiare, bello. Se potessimo vivere di baci qualche volta, no? Noi adulti, questo è sempre per gli adolescenti, lo capisco, ma farebbe bene anche noi grandi, farebbe bene anche noi grandi. Vivere di baci non vuol dire essere stupidi e dire non vado più a lavorare, do un bacio ogni tanto, io lo stesso, no, vai a lavorare che è meglio. Ma ogni tanto sapere che ho più bisogno di un bacio che del pezzo di pane che mangio. Noi adulti ogni tanto dovremmo ricordarci, e avessimo ancora questo sogno, che tanti giorni abbiamo più bisogno di un bacio che della pasta asciutta che mangiamo, pur essendo la pasta asciutta fondamentale per vivere. E poi ti immagini si potesse non morire. Il sogno dei sogni. Si potesse non dover soccombere, non dover soffrire. E se le stelle si vedessero col sole? Se le stelle non fossero solo di notte, anche di giorno? E se il sole non fosse solo di giorno, ma anche di notte? Cioè, se si potesse, oh, questa è bellissima, si potesse nascere ogni mese per risentire la dolcezza di una madre e un padre. Un bel sogno questo. Ho 50 anni, guarda, se potessi domattina nascere e di nuovo sentire per un po' di giorni l'affetto pazzesco della madre quando hai i primi giorni, voi sapete meglio di me, che la madre ha i primi giorni di vita del bimbo e solo per il bimbo, non esiste più nient'altro. Appena muove un ciglio già sveglia di notte. Se potesse avere un affetto così nella vita, bello. Se si potesse regalare un po' di fede, se si potesse regalare un po' di fede a chi non crede più nel bene, si potesse aiutare qualcun altro a credere alla vita, anche quando non ci crede più, eccetera, eccetera, eccetera. È bellissimo, insomma, sono una serie di sogni, alcuni più bizzarri, alcuni più profondi, ma per dire, siamo qui per raggiungere questi sogni, aiutati da queste espressioni, un po' di sogni per la nostra vita. E chiedere al Signore per uscire da quella porta, così come siamo, nel senso qualcuno di noi è allegro, qualcuno è triste, qualcuno ha riscoperto una nuova storia, qualcuno è solo, qualcuno sta faticando, come siamo, ma così come siamo, tutti, poter uscire da quella porta, e questo è ciò che cercherà di fare il Signore stasera su di noi, uscire da quella porta. alla porta con un po' di sogni sulla nostra vita, quella che è, un po' di sogno, un po' di attesa. Bellissimo, siamo qui per questo, ascoltiamoci questa canzone. Del Caravaggio, dipinto nel 1599-1600, nell'arco di quel fine 99-600, racconta la storia della chiamata di Matteo. Più o meno la conosciamo. Matteo era un esattore delle tasse e voi sapete che gli esattori delle tasse non è che sono visti proprio bene, ma oggi tutto sommato, no, perché, come dire, ma se non sono visti bene oggi, a quei tempi erano visti molto peggio, per due ragioni, perché i soldi che raccoglievano non andavano allo Stato nostro, ma andavano allo Stato degli invasori, cioè andava all'impero e non stava lì nello Stato, e questo girava parecchio l'anima, cioè dire lavoriamo, lavoriamo, per poi dare i soldi agli stranieri, ci dà fastidio. Ma di più, il sistema era un po' iniquo perché i romani davano l'appalto delle tasse, quindi sapete cosa vuol dire dare l'appalto delle tasse? Vuol dire lì a Fossano devi tirar fuori tot mila euro, milioni di euro, e poi venitela a te. E questi se la vedevano loro. E cioè raccoglievano quel che Roma imponeva e in più quel che riuscivano a tirar fuori. E dunque erano veramente degli strozzini e dei ladri, perché ci facevano la cresta alla grande. Quindi potete immaginarvi come erano visti gli esattori delle tasse a quel tempo. Erano pubblici peccatori, uno perché li odiavano tutti e due perché erano dei ladri, veramente erano dei ed erano tagliati fuori, non, la gente non li considerava, erano ricchissimi ma tagliati fuori. E bellissimo, la vocazione di Matteo è che Gesù, mentre tutti lo tagliavano fuori, Gesù passa e vede in lui un sacco di possibilità. Tutti lo escludevano. Gesù tira fuori le possibilità che aveva dentro quell'uomo. Quella è la vocazione di Matteo. Che meraviglia! Sapete, nella società ogni tanto ci si sente esclusi. E possiamo dirlo anche per chi è in certe situazioni. Ogni tanto ho questa sensazione di dire tu sei un irregolare, si usa anche quel termine, no? Sapete, sono passati tanti secoli e ogni tanto certi meccanismi continuano così. Che bello sapere che ogni volta che noi pensiamo a Gesù, al nostro Dio, lo pensiamo come uno che non gli importa del passato, ma lui proprio non gli importava nulla del passato di Matteo, ma vede in Matteo delle possibilità, non importa nulla del nostro passato, ma vede in noi le possibilità che la situazione che stiamo vivendo ci offre, e a quelli ci stimola. Bellissimo. Questo vale per ciascuno di noi, per me che sono prete, per chi è sposato, per chi è separato, per chi è risposato. Sapere che siamo qui, certi che il Signore sta cercando di tirar fuori nella situazione dove siamo le nostre possibilità. Grandioso. E come lo dipinge? Due parole per come viene dipinto questa vocazione, questo patto. La prima cosa bellissima, vedete sulla destra c'è Gesù, Gesù è quello lì che spunta dalla destra, solo la faccia, capelli neri, barbetta, e ha la mano rossa che fa così. Quello è Gesù, e di fianco c'è Pietro, vestito di giallo, di spalle. Alla sinistra c'è Matteo, è quello che fa così. Io. Al tavolo con della gente, uno che guarda i soldi, eccetera, eccetera. Qual è la cosa bellissima innanzitutto di questo dipinto? Vedete, Gesù e Pietro sono vestiti con gli abiti del tempo di Gesù, mentre gli altri sono vestiti da 1500-1600, cioè sono vestiti degli abiti normali che vestivano quando Caravaggio sta dipingendo. Bello. Dice Gesù è sempre mio contemporaneo e ciò che è scritto nel Vangelo avviene adesso, cioè questa sera, qui allo Spirito Santo. Gesù è nostro contemporaneo, vuol dire che veramente Gesù è adesso qui, è adesso qui, ed è adesso qui per me. Pensate che bello. Per questo andiamo a leggere il Vangelo, perché lui è qui per me. Seconda cosa, lì al tavolo siamo in una locanda e al tavolo è descritto Matteo versione 1600. Quali erano quelli che rispetto ai soldi erano molto odiati in quell'epoca? Gli usurai. andava di moda l'usura, e quelli che prestavano a prezzi da strozzini erano visti male, come ai tempi di Zaccheo, di Matteo. E allora qui Matteo è descritto come un usuraio che in una locanda e sta riscuotendo, discutendo per i soldi che ha prestato, e sono lì a un tavolo e tutti, dunque c'è uno che sta contando, c'è l'altro che guarda bene, dice ma dal punto è giusto, insomma è tutta una questione interessante. Dice, in tutte le epoche la strada dell'egoismo e del pensare solo a sé c'è sempre, anche oggi. E a tutte le età, vedete che c'è uno che è più o meno un adolescente, avrà 12 anni, poi ci sono due che sono giovani, quello con la spada e l'altro che conta i soldi, che avranno sui 20 anni, poi c'è Matteo che è un uomo adulto, avrà 40 anni, 35, e poi c'è un anziano là sul fondo. A tutte le età il rischio di essere chiuso in se stesso c'è. Gesù viene e ti tira fuori da lì. Ti tira fuori da lì. E lo fa con un gesto meraviglioso. Questo gesto, per chi è stato alla Cappella Sistina sa cosa vuol dire. Caravaggio era entusiasta della creazione dipinta da Michelangelo, e quando dipinge la chiamata di Matteo la dipinge con lo stesso gesto della creazione del mondo. Dice, sai una cosa, Gesù che è nostro contemporaneo ed è qui per rigenerarci, per ricrearci, per ridarci una nuova possibilità. Bello. E la cosa carinissima è che Pietro, guardate Pietro lì vicino, anche lui fa lo stesso gesto, un po' più piccolo, un po' più timido, ma fa lo stesso gesto anche lui, dice anch'io, da buon bambino, imita il papà, dice anch'io, bello, che ci sta a fare la Chiesa qua? Sta a fare questo, sta a incontrarci per rigenerarci con i suoi gesti, con la sua parola, con le sue persone, o perlomeno questo dovrebbe essere il suo compito. Che ci sta a fare la Chiesa? Incontrarci per rimetterci in vita, sempre, sempre, perché questo è il grande compito che ha fatto. E c'è un gioco spettacolare di luce, Caravaggio sempre splendido sulla luce, vedete, la luce arriva da fuori, qui immaginate, è stata lui, Gesù è entrato in questa locanda, c'è tutta la gente lì a tavolo, e fa questo gesto e si spara una luce da fuori che entra dentro, la luce è dentro, non è fuori, no? Ma arriva una luce da fuori, è la luce divina che illumina la vita, e piove su questi personaggi. Il Signore è sempre qui, è nostro contemporaneo, per ritirare fuori le possibilità di vita che abbiamo, rigenerarci e aprirci gli occhi per vedere davvero quante possibilità abbiamo per vivere, anche noi, anche in questa situazione, qualunque essa sia. E allora rimaniamo un istante in silenzio e poi col canto iniziamo, ci prepariamo a leggere il Vangelo.